Proseguiamo il nostro studio della parola dal libro di Neemia. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Questo è il titolo di questo ciclo di predicazioni su questo libro storico, appunto, del profeta Neemia. Anzi, del governatore Neemia. Leggiamo il capitolo 6, capitolo 6 di Neemia, e dice così la parola del Signore. Quando Sanballat, Tobia e Gesem, l'arabo, e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevamo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: «Vieni, troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono». Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: «Io sto facendo un grande lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi». Quattro volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta, nella quale stava scritto: «Corre voce fra queste popolazioni, e Gasmu l'afferma, che tu e i giudei meditate di ribellarvi, e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quel che si dice, tu dovresti diventare loro re. E avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamone assieme». Io gli feci rispondere: «Le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che te le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, oh Dio, fortificami». Io andai a casa di Semaia, figlio di Delaia, figlio di Matabel. Ora egli se ne stava richiuso là e mi disse: «Troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il tempio, e chiudiamo le porte del tempio, perché essi verranno a ucciderti di notte». Ma io risposi: «Un uomo come me si dà forse alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel tempio e vivere? No, io non vi entrerò». Io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunziato quella profezia contro di me perché Tobia e Sanballat Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire in quel modo e a peccare, per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e un disonore. Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat e di queste loro opere. Ricordati anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Le mura furono portate al termine il 25° giorno di Elu, in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. In quei giorni anche dei notabili di Giuda mandarono frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia, poiché molti in Giuda si erano legati per giuramento, perché egli era genero di Secaia, figlio di Ara, e Joacanan, suo figlio, aveva sposato la figlia dei Mesullam, figlio di Berechia. Essi dicevano bene di lui perfino in mia presenza e gli riferivano le mie parole. E Tobia mandava lettere per impaurirmi. Ecco, una lettura abbastanza lunga, che ovviamente non basterebbe una predicazione, ma ci limiteremo ad una sola predicazione su questo capitolo. Il titolo della predicazione, come avevo così anticipato, è: gli ostacoli non sono un impedimento e non rappresentano un impedimento alla ricostruzione. Il capitolo 5, che abbiamo visto domeniche precedenti, ha rappresentato una pausa nella narrazione della costruzione delle mura, pausa che si è resa necessaria per risolvere i problemi interni al popolo di Dio e anche per chiarire la posizione di Neemia in quanto governatore e il tributo che gli spettava, che abbiamo visto il suo atteggiamento in netto contrasto a quello di coloro che l'avevano preceduto e che avevano aggravato il popolo con abusi, diciamo, di carattere economico. Il capitolo 6, che abbiamo appena letto, con il capitolo 6 torniamo al tema della ricostruzione ed in particolare a questi nuovi stratagemmi messi in campo dai nemici, degli oppositori, i Neemia, appunto Sanballat, Tobia e Gesem, che sono solamente tre dei tanti che si opponevano alla costruzione delle mura. Ecco, queste persone hanno messo in campo altre strategie per fermare o dissuadere Neemia da proseguire nell'ultimazione delle mura di Gerusalemme, nella ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Divideremo il capitolo in tre sezioni, dal versetto 1 a 9 la prima sezione, dal 10 al 14 la seconda e dal 15 al 19 la terza. Nella prima sezione leggiamo di due piani messi in campo proprio per fermare definitivamente la costruzione dei lavori. Era ormai noto a tutti che i lavori procedevano speditamente ed erano prossimi alla conclusione, versetto 1. Ma i nemici di Dio, che sono qui i nemici di Neemia, i nemici del popolo di Dio, i nemici della Chiesa, non si sono rassegnati, non si erano rassegnati all'idea che le mura potessero essere ricostruite, che la città potesse ritornare ad essere abitata con le sue fortezze. Quindi misero in piedi delle strategie per fare cadere Neemia in una trappola e quindi interrompere il lavoro. E la loro prima strategia era quella di attentare alla sua vita, proprio uccidendolo attraverso un agguato. E la seconda, se la prima non fosse andata a buon fine, sarebbe stata quella di spargere voci diffamatorie al punto nei confronti di Neemia, da interrompere i lavori definitivamente, essendosi, diciamo, Neemia accusato di voci strane, poteva in qualche misura, ecco, nel tentativo di difendersi, abbandonare i lavori. E non è forse questo un modo concreto, ancora attuale, di uccidere moralmente, nella dignità, le persone, una famiglia,
una chiesa, una persona, e cioè quella proprio di dare vita a diffamazioni che uccidono nella dignità le persone. Ora, in entrambi i casi, in queste due strategie, è evidente che i lavori si sarebbero interrotti se Nemia avesse ceduto a queste provocazioni, in quanto cedendo non avrebbe potuto più dirigere i lavori, non avrebbe potuto più vegliare che i lavori progredissero per il loro completamento. Ora, i nemici sapevano bene che Nemia era anche ben protetto da tutti i suoi collaboratori, alleati che diciamo si erano impegnati nella ricostruzione, e quindi i nemici sapevano che non avrebbero potuto coglierlo di sorpresa andando semmai sulle mura per ucciderlo. Allora cercarono di avvicinare Nemia ingannevolmente a sé attraverso, potrei dire, delle arti oratorie di convincimento. Nel primo caso, con un'astuzia diabolica, cercarono di persuaderlo ad incontrarsi con loro, non nella città, alla luce del giorno, di fronte alla popolazione, sotto lo sguardo vigile del popolo, non presso le mura dove le persone lavoravano, altrimenti si sarebbe potuto sospettare quello che era il loro inganno. Noi abbiamo letto che indicarono approssimativamente un villaggio in terra di Beniamino. Notiamo le parole con cui lo invitarono all'incontro. Vieni, versetto 2, troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ona. È un luogo indefinito, che dà l'idea di una imboscata. Noi abbiamo detto che Nemia, nelle volte precedenti, era un uomo timorato di Dio e continua ad essere un uomo timorato di Dio, perché ricercava continuamente sempre l'onore di Dio. E anche in questo caso noi leggiamo che ricevette, proprio in ragione di questo suo desiderio di onorare il Signore, ricevette da Dio la saggezza di leggere le cattive intenzioni che si nascondevano dietro a quell'invito in un luogo non ben definito. E infatti nella sua agenda, che noi abbiamo letto, Nemia scrive: essi volevano farmi del male. La loro stessa missiva ha tradito le cattive intenzioni, e Nemia l'ha letta proprio nelle parole. Qualcuno ovviamente ha ipotizzato che tra gli agenti segreti che Nemia aveva a suo carico avesse ricevuto tramite loro una soffiata, come avviene, no? Negli accordi tra le nazioni ci sono sempre l'intelligence, gli agenti segreti che spiano quello che sono i progetti degli altri stati. Ma non è escluso che Nemia conoscesse profondamente i suoi avversari in ragione di come si erano già precedentemente atteggiati, presentati, che abbia intuito proprio nel loro linguaggio, nelle loro le richieste, le cattive intenzioni. E Dio lo istruì come lui sempre e lui solo sa fare nel segreto, a dare una risposta prudente, chiara, ma che riaffermasse tutta la sua determinazione a non volere interrompere il lavoro, per nessuna ragione. Notate, io sto facendo un gran lavoro e non posso, non voglio scendere da voi. Il lavoro rimarrebbe sospeso e io non lo voglio se lo lasciassi e scendessi da voi. Questa è la risposta. Versetto 3. Che cosa leggiamo qui? Noi qui leggiamo la preoccupazione primaria di Nemia, che era quella che i lavori non si fermassero per nessuna ragione. Gli ostacoli non dovevano rappresentare un impedimento. Non reagì, per esempio, accusando del loro inganno, accusandoli del loro inganno. Lui dice: io ho capito che volevano farmi del male. Ma non scrive una risposta o non manda una missiva dicendo loro, come dire, provocandoli per questa malintenzione. Non reagì, come dicevo, accusandoli del loro inganno. Questo ci insegna una, come dire, di fronte, che anche di fronte agli inganni, alle scortesie, ai tranelli, a voler far cadere qualcuno nella rete, la cortesia, la gentilezza, il garbato linguaggio, il non alterarsi è sempre da privilegiare. Come ricorda il saggio Salomone, la risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. Quante volte le nostre parole probabilmente sono pungenti, molto soffusamente. Proverbi 15:1. E poi dice ancora, chi dissimula un affronto è un uomo prudente. Proverbi 12, versetto 16. Ecco, nella risposta di Neemia noi troviamo queste due espressioni di calma nella risposta e di dissimulazione di un affronto. Ma c'è molta saggezza, c'è la pacatezza, c'è la serenità di non dover dare ulteriori spiegazioni a coloro che di spiegazione non ne vogliono, vogliono semplicemente interrompere. In fondo Neemia continua a stabilire e a dichiarare quello che è il principio che l'ha spinto ad andare a Gerusalemme per ricostruire le mura, ciò che Dio gli aveva messo in cuore, ricostruire le mura. Neemia capitolo 2, versetto 12. Ora, non contenti della risposta ricevuta, gli avversari, gli oppositori incalzano Neemia con la stessa richiesta, abbiamo letto, per ben 4 volte. E per ben 4 volte Neemia, con pazienza e con saggezza, risponde con la stessa, alla stessa maniera, allo stesso modo. Io risposi loro, sempre allo stesso modo. Versetto 4. Avessero insistito, scusate ancora, avrebbe ribadito con lo stesso tenore, nuovamente, che il suo intento era quello di andare avanti. Allora noi comprendiamo qui che Neemia è un uomo di parola, ed è un uomo della parola. Perché? Perché abbiamo detto, il Signore gli ha messo in cuore qualche cosa. Ha preso seriamente a cuore la parola del Signore e quella parola la porta avanti. Ricordiamo un altro uomo della parola? Anche lui fu incalzato per ben 40 giorni e 40 notti a cedere alle sue convinzioni sacrificali di salvezza e di costruzione di una chiesa, di una sposa. E per ben 3 volte in questi 40 giorni rispose: sta scritto, sta scritto, sta scritto. È un uomo della parola, richiamando la parola del Padre, che è scritta in Deuteronomio capitolo 8, versetto 3, capitolo 6, versetto 16, capitolo 6, versetto 13. La scrittura ci ricorda, come nel caso di Neemia, che anche in quel caso il nemico si allontanò, ma non si rassegnò all'idea di essere sconfitto. Satana è fuggito dal Signore Gesù, ma non si è rassegnato all'idea che fosse uno sconfitto. E così sono i nemici di Dio. Anche gli oppositori di Neemia non si arresero non si dichiararono sconfitti e non si rassegnarono a queste nobili motivazioni che Neemia aveva loro dato. Ma visto lo smascheramento delle loro cattive intenzioni, tornarono all'attacco con una quinta missiva, avendo elaborato questa seconda strategia, quella della falsità, quella delle false dicerie, del discredito sul conto di Neemia. E anche qui è accaduto a Cristo. Quando non potevano accusarlo di nulla, i giudei, i sacerdoti, gli scribi, che cosa fecero? Pagarono, e poi vedremo anche più avanti, pagarono falsi testimoni che attestassero che Gesù voleva distruggere il Tempio di Gerusalemme, Matteo 26:61. E altri, proprio tra i sacerdoti, lo accusarono dicendo che parlava male delle autorità romane e che in qualche maniera voleva sovvertire la nazione contro le autorità, in quanto istigava la popolazione a non pagare le tasse a Cesare. Queste sono le accuse che gli vengono rivolte. Luca 23:1 e 2, e poi si può leggere anche Giovanni 18:33-37. E che in qualche misura le accuse riportate al Signore Gesù era che anche Gesù volesse farsi eleggere re, non solo dei giudei, ma dei romani. Per esempio, quando vi fu l'opposizione al ministero di Paolo e Sila in Tessalonica, abbiamo letto mercoledì, l'accusa che fu fatta a loro carico, relativa a Cristo, era questa: hanno messo sotto sopra il mondo e agiscono contro i decreti di Cesare dicendo che non c'è altro re che Gesù. Volendo accusare Gesù, dicevano, ecco, che Gesù voleva, diciamo, diffamare l'impero romano, suscitare le folle contro l'impero romano non pagando le tasse per diventare re. Quello che accade in Neemia è più o meno lo stesso. La strategia di Sanballat, di Tobia, gli alleati, riguardante la diceria contro Neemia, è stata dello stesso tenore. E l'hanno fatta poi recapitare questa missiva attraverso una lettera aperta. Diciamo, queste dicerie gli giungono a Neemia attraverso una lettera aperta, versetto 5. Ora, voi sapete che una lettera aperta, per sua natura, è una lettera pubblica che tutti possono leggere e che ogni lettore può dare libera interpretazione. Se non è comunicativa, se non è propositiva, costruttiva, da esporre un disagio sociale all'attenzione della cittadinanza e alle autorità cittadine, può essere una lettera diffamatoria, con conseguenze imprevedibili. Anche nella storia del mondo evangelico, che noi conosciamo, si sono fatte circolare delle lettere aperte, delle dicerie di passaparola, che hanno messo in cattiva luce delle persone, dei fratelli, delle sorelle, anche agli occhi di quelle persone, che di queste persone di cui si è parlato male, non avevano neppure conoscenza, ma avendo letto una lettera, si sono fatti un cattivo idea di queste persone, e quindi hanno continuato anche loro a diffamare. Oggi, con il diffondersi incontrollato delle piattaforme social, questo è ancora più facile. Se si diffama una persona per pura vendetta o per il piacere di diffamare qualcuno, sarà molto difficile, perché se è stato diffamato, riuscire a recuperare la propria dignità. Ci sono stati casi in cui persone vittime I tali diffamazioni sono cadute in depressione e altre si sono tolte la vita. Ma grazie a Dio Neemia non si è lasciata schiacciare dalle diffamazioni, così come non si è lasciato schiacciare Gesù dalle diffamazioni, avendo la coscienza pulita davanti a Dio, davanti al popolo. E allora veniamo a vedere che cosa c'era scritto in questa lettera aperta. Corre voce fra questa popolazione, e Gasmo l'afferma, che tu, i giudei, meditate di ribellarvi, e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quel che si dice, tu dovresti diventare loro re. E avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. E poi c'è una minaccia. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque, parliamone assieme. Versetto 6 e 7. Ora, notate la diffamazione e l'astuzia di Sanballat, perché è lui che ha scritto questa lettera. E lui fa pervenire questa lettera aperta a Neemia, in cui dice, dopo aver detto le diffamazioni, Gasmo l'afferma. Chi era questo Gasmo? Gasmo era semplicemente un servo di Sanballat, una persona al servizio di Sanballat che faceva ciò che il suo signore gli diceva. E probabilmente lo stesso che ha consegnato questa lettera aperta. Così Sanballat è così determinato, incoerente, da voler fermare Neemia, coinvolgendolo in un losco gioco, ambiguo, tirando dentro anche un suo servitore in questo tranello, facendo ricadere quindi le parole di diffamazione sul suo servo. Anche Gasmo lo ferma. Sanballat è come quel tale che lancia la pietra e poi nasconde la mano. E fa ricadere le responsabilità sulle altre. Non sono stato io. Comunque Sanballat si fa autorevole sostenitore di quelle false dicerie. Non sono stato io, però sostengo anche io, volendo spaventare Neemia e costringerlo ad abbandonare i lavori, dicendogli in tono minaccioso: allora sappi, Neemia, che queste cose io le riferirò al re. Se il re Artaserse, verso il quale tu hai servito, viene a sapere che tu vuoi soppiantarlo, diventare re, per te le cose si mettono seriamente male. Vieni tu, vieni da me e ne parliamo insieme. Versetto 7. Anche in questo invito, con questo invito, riafferma la sua minaccia di voler distogliere Neemia dai lavori, per poter mandare poi di nascosto i suoi alleati, i suoi soldati, a distruggere i lavori quindi eseguiti. E anche in questo caso Neemia è guidato dalla saggezza del Signore. Se veramente quelle voci fossero state vere, fondate, volete che Neemia non lo sapesse? Volete che i suoi tanti collaboratori non fossero a conoscenza e non avessero detto a Neemia: ma che cosa stai facendo? Ecco che Neemia, con pacatezza, con serenità, ormai rinomata, riporta nel suo diario la semplice risposta. Io gli feci rispondere: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che te le inventi. Le diffamazioni nascono dalle invenzioni. Si elaborano dei concetti e le si fa diventare come delle verità. Sei tu che te le inventi. io non ho colpa di quello che tu stai dicendo. L'Enemia quindi non si è lasciato intimorire da quella gente, quindi Sanballat e i suoi alleati, che dicevano: perderanno il coraggio e il lavoro si fermerà, non andrà più avanti, versetto 9. Anziché sentirsi scoraggiato, Neemia trova coraggio in Dio e si rivolge a Lui con una semplice ma ricca preghiera per continuare ad andare avanti nonostante gli ostacoli continui che gli oppositori gli mettono davanti. Ma ora, oh Dio, fortifica. Questa è la preghiera. Siamo abituati a vedere Neemia che prega brevemente, ma preghiere intense, quando era davanti alla Artasserse, prima di rispondere. Benedetto, pregai il mio Dio. Altre traduzioni riportano questa preghiera in questo modo: ora, Dio, fortifica le mie mani. Dio gli aveva affidato questo nobile mandato per il bene del popolo, in vista del ritorno alla piena celebrazione e al culto, quindi nella ricostruzione. Pertanto, con la fede e la preghiera a Dio, Neemia poteva ottenere grazia e mettere a tacere le paure e di rendere forti le sue mani per poter andare avanti. Neemia era consapevole di avere un dovere da portare avanti, e non aveva alcuna intenzione e non aveva alcun dubbio che i lavori si sarebbero interrotti nonostante gli ostacoli, perché si trattava di un lavoro che Dio portava avanti. E se Dio aveva continuato a costruire, Neemia doveva fare altrettanto. Neemia pregò Dio allo stesso modo di Mosè: rendi stabile, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Salmo 90, versetto 17. E che queste preghiere, che sono espressione di uomini di fede, che hanno preso seriamente la missione che Dio gli ha affidato, sono un incoraggiamento per me, per noi, di sprono, per noi oggi, che abbiamo delle responsabilità nelle nostre famiglie, sul posto di lavoro, nella Chiesa, nella conduzione del popolo di Dio. Nonostante le diverse espressioni di ostacolo che si possono registrare, siamo sospinti dallo Spirito Santo, dallo Spirito del Signore, ad andare avanti, perché ha messo nel nostro cuore il bene per la città, il bene per la Chiesa, e quindi gli ostacoli non devono per nessuna ragione rappresentare un impedimento e un cedimento a fermare l'opera. La seconda sezione, versetti da 9 a 14, ci ricorda che i nemici degli ebrei e di Neemia non lasciarono nulla di intentato. Tentarono in tutti i modi possibili di interrompere la costruzione delle mura e della città. Avevano cercato di trascinare in un paese segreto Neemia, ma senza riuscirvi. Avevano cercato di diffamarlo, ma anche in questo caso il loro tentativo è andato a vuoto. Quello che Sanballat e i suoi amici cercano di fare ora è farlo di cadere in un'altra trappola. Non c'è detto come mai Neemia si recasse da Semaia, versetto 10, che risultava essere un falso profeta, il quale è stato rinchiuso o si era rinchiuso in casa. Sembra che Semaia, non fece neppure entrare Neemia in casa sua. Si era così barricato, non lo fece entrare. Semplicemente gli disse, o lo invitò, ritroviamoci insieme nella casa di Dio, nel Tempio. Volendo fare intendere che ci teneva alla sua incolumità, alla sua salvezza, dicendogli, chiudiamoci, chiudiamo le porte del Tempio, perché essi certamente verranno di notte per ucciderti. Versetto 10. Chiudendolo o chiudendosi nel Tempio, oltre alla profanazione del luogo, la casa di Dio, che rappresenta il Tempio, i lavori si sarebbero inevitabilmente interrotti, perché il popolo di Dio, senza le sue guide, non può andare avanti. Potremmo dire che questa è la metafora di una realtà vera per il popolo di Dio di sempre. Se Dio, che è la guida del suo popolo, si ritira nel suo Tempio, se non cammina con il suo popolo, se non costruisce la sua Chiesa, quale prospettiva ha la Chiesa di ricostruire e di ricostruire se stesso? Neemia era pienamente consapevole delle implicazioni negative se avesse accolto l'invito ad andare nella casa di Dio, pur essendo un luogo dove il nome del Signore era invocato e adorato. Notiamo la sua saggia risposta, avendo anche compreso che si trattava dell'ennesimo inganno di Sanballat. Io compresi che egli non era mandato da Dio, quindi questo profeta, ma aveva pronunciato ciò, quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato. Le persone, pur di guadagnare, sono pronte a fare tutto. Ah, quando si va dalle persone e si dice qualcosa, quanto mi dai? Non c'è problema. Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire in quel modo e a peccare per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e disonore. Versetti 12 e 13. Avendo compreso questo tranello a peccare e a creare un precedente che lo screditasse a causa di una cattiva reputazione e disonore, Neemia risponde in questo modo a Semaia, sempre con pacatezza. Ma un uomo come me si dà forse alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel Tempio e vivere? No, io non vi entrerò. E forse in questa espressione un uomo per come me vuole rievocare tutto quello che Neemia aveva fatto fin qui, lasciando il suo posto di onore al servizio del re Artaserse, ricordate? Era il colpiere del re, godeva di grandissima stima da parte del re e scelse di lasciare quel luogo per andare a Gerusalemme e ricostruire le mura. Ma un uomo come me può fare quello che tu mi dici? In questo modo Neemia ha voluto significare e affermare che per nessuna ragione avrebbe disatteso o disertato l'opera di Dio, perché quell'opera Dio gliel'aveva messa nel cuore, ricostruire le mura di Gerusalemme. Per nessuna ragione sarebbe stato oggetto di scoraggiamento dei lavoratori che aveva precedentemente motivato, i quali avevano detto risolutamente e solennemente: assunto, sbrighiamoci, mettiamoci alla costruire. 2:18. Noi suoi servi ci alzeremo e costruiremo. Queste parole sono state pronunciate dopo che Neemia aveva spiegato le ragioni per cui era a Gerusalemme e voleva ricostruire. Neemia non avrebbe mai tradito la fiducia dei giudei e si aspettava che essi continuassero negli impegni assunti, qualunque siano stati gli ostacoli, a meno che non fosse Dio a metterli gli ostacoli, allora sì, bisognava fermarsi, ma diversamente si doveva andare avanti. Quindi tanto Neemia quanto i collaboratori devono andare avanti. Chiediamoci, noi Ci siamo dati alla fuga? Se lo abbiamo fatto, pensiamo anche alle responsabilità familiari. Se lo abbiamo fatto, ci siamo resi conto di quali difficoltà e pesi abbiamo aggravato sugli altri? Se all'interno del nucleo familiare i genitori non assumono le proprie responsabilità, vuol dire che questa responsabilità deve ricadere sull'uno o sull'altro. Se all'interno di un'azienda i lavoratori non assumono le proprie responsabilità, significa che quelle responsabilità devono ricadere sugli altri colleghi. E così via, nella Chiesa. Ci siamo ritirati? Ci siamo resi conto sul piano delle forze fisiche che aggraviamo le altre se noi ci diamo alla fuga? Delle forze, delle risorse, diciamo anche economiche, se noi veniamo meno alle nostre responsabilità? Oppure sul piano culturale, ecclesiale, nelle sue molteplici espressioni? Semaia si è finto profeta e ha usato un linguaggio suadente, volendo falsamente far credere a Nemia che aveva a cuore la sua salvezza. Ora facciamo attenzione, fratelli e sorelle, a non assumere atteggiamenti simili. Oltretutto Semaia era stato pagato, abbiamo detto, da Sambala ad agire da stuzzi, l'inganno. Quindi facciamo attenzione anche noi a non essere pagati, tra virgolette, psicologicamente dai condizionamenti, dalle influenze di altri, dagli oppositori, i quali si creano un seguito e con il loro disappunto creano discredito all'opera che altri portano avanti. Questa seconda sezione si conclude anche qui con una preghiera a Dio. O Dio mio, ricordati di Tobia, di Sambala, di queste loro opere. Ricordati anche della profetessa Noadia, e di altri profeti che hanno cercato di spaventare. Quando al capitolo 5, versetto 19, Nemia aveva pregato Dio di ricordarsi delle sue opere a favore del popolo, per fargli del bene, Nemia non elencò alcuna opera. E allo stesso modo, qui, non usò un tono vendicativo verso gli oppositori, che erano perfino aumentati, abbiamo detto, si parla anche di una profetessa, chiedendo per loro una punizione precisa, esemplare, quindi volendo elencare tutte le cose negative che avevano messo in campo nei suoi confronti. No, non fa nessun elenco, ma si affida o affida a Dio la questione. Tu, oh Dio, conosci i loro cuori. Spetta a te per punire la loro falsità e l'ingiustizia. Prendi, se vuoi, in considerazione, sia fatta la tua volontà, come diceva il Signore Gesù, prendi, se vuoi, in considerazione questa causa. Giudica il loro operato, giudica il mio operato e scegli il modo in cui vuoi chiamarli a rendere conto. La conclusione di Nemia ci insegna quindi che qualsiasi torto ci venga fatto, non dobbiamo mai vendicarci da soli. Dobbiamo affidare la nostra causa a colui che giudica giustamente, come è scritto in 1 Pietro 2,23, richiamando proprio l'autorità del Signore, l'umiltà del Signore Gesù. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. La terza sessione, e vado a concludere, ci ricorda che gli ostacoli non hanno impedito la ricostruzione. Anzi, Nemia scrive che le mura furono completate in soli 52 giorni. Versetto 15. Quanti lavori si potrebbero fare in 52 giorni nella nostra vita, nella nostra Chiesa? Ma a volte passano anni e tutto sembra restare ancora come nella fase iniziale. Quanti lavori iniziati nella nostra vita
e mai portati a termine. Quanti buoni propositi e impegni presi per il progresso della vita della Chiesa e abbandonati. Quanto imponenti fossero le mura nella loro larghezza, nella loro lunghezza, non c'è dato di saperlo. Ma se ricordiamo la cartina che abbiamo proiettato, si tratta di alcuni chilometri. Neemia infatti non si cimenta a dare questi dettagli, ma è felice di scrivere che i lavori furono compiuti in 52 giorni, in soli 52 giorni. Ora, se abbiamo presente la quantità di gente, di famiglie impegnate per il lavoro, come descritto il capitolo 3 che abbiamo visto, comprendiamo che si è trattato di un'opera imponente, maestosa, faticosa, che è passata, che pensare, scusate, di averla completata in soli 52 giorni è un vero miracolo. Miracolo fatto di impegno, di zelo, di dedizione, di passione, di sudore, di stanchezza, ma unite alla gioia e all'adorazione di Dio che ha sostenuto le braccia, ha rinnovato le forze senza che nessuno si scoraggiasse. Ed è lo stesso Neemia a parlare di miracolo, di un miracolo di Dio, non ipso fatto, ma attraverso, abbiamo detto, le mani dei lavoratori, delle lavoratrici, perché abbiamo parlato anche di giovani donne, che non si sono lasciati intimorire dalle minacce dei nemici. Notiamo qui il risvolto della loro determinazione, del loro impegno nella ricostruzione e ultimazione. Quando tutti i nostri nemici lo seppero, che le mura in 52 giorni furono compiuti, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione, perché tutti i loro progetti sono venuti a cadere, perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto di Dio. Versetto 16. Ricordate, non è anche stata questa la reazione della meretrice, la prostituta Rahab, quando gli esploratori entrarono in Gerico in vista della sua espugnazione. Noi abbiamo sentito la forza del vostro Dio, quello che ha fatto in Egitto. Dio ha costruito con i lavoratori e i lavoratori hanno costruito con Dio, l'uno a fianco all'altro. Ed è stato questo il miracolo della ultimazione. È un miracolo che è fatto di opera, di attività, di impegno. Non c'è l'ipso fatto. Non è il momento della creazione che Dio disse e la cosa fu. Qui Dio realizza un miracolo attraverso le tue, le mie, le nostre braccia. La Chiesa è ricostruita solo attraverso questo tipo di impegno. L'uno a fianco all'altro, sostenuti dalla sua benedizione e dalla sua protezione. Infatti la celerità con cui le mura furono ultimate per opera di Dio ha fatto sì che non solo i nemici furono presi da grande timore, da spavento, ma perfino le nazioni circostanti, ci viene detto, si umiliarono, ebbero timore. Tutti provarono una grande umiliazione nell'essere stati sconfitti, senza armi, sconfitti nel vedere che tutti i loro cattivi propositi per l'interruzione dei lavori, il Signore li ha frantumati. Ha demolito le loro intenzioni, mentre che ha favorito la ricostruzione. Perfino i pagani
possono avere la sensibilità di vedere che se la Chiesa prospera in modo evidente è grazie alla provvidenza divina. Pensiamo, per esempio, alla Chiesa perseguitata, che cresce continuamente nonostante i tanti attacchi. Questo ci ricorda le parole del Salmo 126, dove è detto, parlando dei pellegrini, quando rientravano, allora si diceva fra le nazioni, l'Eterno ha fatto grandi cose per loro, a cui facevano eco le parole del popolo di Dio, sì, l'Eterno ha fatto grandi cose per noi e noi siamo nella gioia. Se l'opera è di Dio e se Dio opera, nessun ostacolo è tale da rappresentare un impedimento ad andare avanti e costruire la Chiesa. I versetti 17 e 19 trattano degli intrallazzi, e vado veramente a concludere, che si celano dietro ai legami familiari a discapito della verità, quando l'evidenza delle incoerenze le si tollerano, le si proteggono per proteggere se stessi e la propria famiglia. Ora non entriamo in merito ai legami descritti in questi versetti 17 a 19 che potete rileggere, ma quello che è evidente è che circolavano delle lettere tra alcuni notabili giudei e Tobia, i quali si erano schierati dalla parte degli oppositori a causa del legame che vi era tra Tobia e Secania, cioè tra genero e suocero, e di suo figlio Iocanan, che aveva sposato la figlia di Mesulam. Secania e Mesulam sono presumibilmente persone notabili, che facilmente esercitavano una influenza su quei giudei che si erano vincolati a Tobia con un giuramento. Il giuramento, abbiamo anche parlato di questo, è un impegno solenne, ma molto pericoloso se è a danno degli altri e soprattutto della verità. È menzogna. Infatti, in ragione del giuramento, i notabili giudei agivano di parte, e non per la verità. Perché? Perché erano stati, come quel falso profeta, pagati. Agivano nel medesimo tempo anche da ruffiani, da adulatori, in quanto parlavano bene di Tobia in presenza di Neemia e usavano anche parole adulatorie verso Neemia, probabilmente mentre confidava a loro liberamente i suoi pensieri, che a loro volta riportavano a Tobia, travisandone il loro significato. Ma questo è quello che dice il versetto. Essi dicevano bene di lui perfino in mia presenza, versetto 19, e gli riferivano le mie parole. Il risultato è che le sue parole, quelle di Neemia, gli si ritorcevano contro, diciamo, attraverso lettere che Tobia mandava continuamente per impaurirli, per tentare a distrarlo dalla ricostruzione. Ma nonostante questo, Neemia e tutti coloro che avevano preso l'impegno della ricostruzione non ritennero che quegli ostacoli, quegli impedimenti, quei problemi potessero rappresentare ostacoli legittimi a interrompere i lavori. La preghiera di Neemia, del versetto 9, quindi è la preghiera di chi non si dà alla fuga, ma ora, oh Dio, fortifica. Fortifica, oh Dio, le nostre vite, i nostri animi, le nostre gambe, le nostre braccia. E così è questa la mia, la nostra preghiera oggi e nei giorni che Egli ci ha destinati, per essere lavoratori l'uno a fianco all'altro, che hanno a cuore il bene della Chiesa, che vogliono costruire a lode e gloria del proprio Signore e Dio. Amen. Mm.